Il tema della violenza sessuale rappresenta un altro aspetto cruciale della lotta condotta in questi anni per portare avanti quel cammino delle riforme giuridiche, sociali e culturali negli anni 70. Lo stupro rappresentava un problema molto rilevante. Come spesso accade e come accade ancora oggi, le denunce sugli stupri avvenuti, raccolte dagli organi di polizia, giudiziaria e quant'altro, rappresentava solo la punta dell'iceberg. Un numero rilevante di stupri viene registrato in questi periodi per fattori diversi. Conta ovviamente, diciamo così, la nuova libertà, i nuovi spazi occupati dalle donne, la loro, il fatto che partecipino molto di più sulla sfera pubblica e la loro partecipazione alla vita pubblica. Questo dà agli aggressori ulteriori, diciamo così, occasioni. Sì, vorrei precisare che non sto dicendo che in nessun modo che il fatto che le donne siano sulla sfera pubblica sia per loro un problema, è che questo, da un punto di vista quantitativo, aumenta i casi in cui alcune violenze possono avvenire. Forse è più importante però il fatto che rimangano quei vecchi retaggi, quei vecchi atteggiamenti maschilisti e che spesso rimangano comunque anche negli anni 70 molte situazioni, diciamo così, tra virgolette tradizionali, nelle quali appunto questo tipo di violenze si realizzano. Faccio alcuni esempi, così forse mi spiego un po' meglio. Un caso emblematico, ad esempio, è quello che accade a una giovane in questi anni, Franca Viola, che segna una vera e propria evoluzione nel costume italiano e siciliano in particolare, perché questa fanciulla era appunto siciliana. Nel 65 questa ragazza di 17 anni viene sequestrata e violentata per più giorni da un giovane, suo spasimante, che però viene sempre respinto dalla giovane. E questo probabilmente contava anche sulla clausola, diciamo, del matrimonio riparatore. Però Franca Viola, con l'appoggio del padre, non accetta di sposare il suo stupratore, ma anzi lo denuncia e come aggressore e come persona che l'ha sequestrata. Malgrado tutte le intimidazioni che la famiglia riceve, e anche i tentativi della difesa durante il processo di screditare la moralità di questa giovane, l'uomo è condannato. Ecco, questo segna anche nel costume, nella percezione italiana, un passo fondamentale per cominciare a riflettere su questo antichissimo problema, ma sostanzialmente trascurato. Ancora, e soprattutto negli anni 70, il corpo delle donne diventa in qualche modo un nuovo campo di battaglia anche dello scontro politico accesissimo che c'è in atto in quel momento. E abbiamo casi anche di stupro usato come appunto come stupro politico. Notissimo e tristemente noto, appunto, è la violenza subita da Franca Rame, moglie di Dario Fo, da parte di un gruppo di neofascisti nel 73. La Rame riuscirà anche a raccontare questo episodio in una forma di monologo teatrale nel 75. Dopo molti anni, mi pare nell'87, la Rame dichiarerà che si trattava appunto di un racconto autobiografico. Però anche questo ci dà l'idea dell'entità e del problema che questo tipo di violenza assunse anche in questi anni di accesissimo scontro politico. È importante rilevare che poi la vicenda della Rame si chiuse anche con un processo nel 98 e addirittura si seppe che questo stupro era stato così ispirato, tra virgolette, da addirittura alcuni ufficiali dei carabinieri. Oscar Luigi Scalfaro, allora presidente della Repubblica, presentò ad esempio delle pubbliche scuse alla Rame. Parlavo prima del monologo che realizzò nel 75. Vi riporterò il link di questo monologo, che non è facile assolutamente da vedere, ma ci porta con un vero e proprio schiaffo, no? In una dimensione appunto emotiva, psicologica, culturale, di che cosa significhi appunto questo tipo di violenza. Per la somma delle cose che ho detto e per il fatto che la società anche si sensibilizzi a questo tipo di violenza, negli anni 70 molte cose cominciano a muoversi per affrontare questo problema e cercare di risolverlo. Altri casi particolarmente gravi negli anni 70 danno un impulso, casi di cronaca, dico, particolarmente gravi, danno un impulso nuovo a questa discussione. Ancora, 1975 viene celebrato il processo contro tre stupratori accusati di omicidio di una delle due vittime. Sono il famosissimo massacro del Circeo, nel quale Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vengono invitate a partecipare a una festa. Però sono sequestrate e torturate da alcuni giovani della Roma cosiddetta bene. Importante rilevare che Donatella Colasatti, che è l'unica delle due donne che poi sopravvive perché l'altra muore, viene rappresentata dall'avvocata Tina Lagostena Bassi, che si segnala per le arringhe molto crude ma molto efficaci che porta avanti. Questo processo poi ci restituisce un contesto nel quale anche la vittima, cioè soprattutto la vittima dello stupro viene criminalizzata, un po' come, ed è drammaticamente attuale, la donna che un po' se la va a cercare, e un po' come aspetto che in qualche modo va tollerato, ecco. E che vede criminalizzata poi la vittima, soprattutto nell'aula giudiziaria, a dispetto invece del vero ruolo che hanno avuto invece i suoi stupratori. Ma anche su questo poi ci torneremo. Dicevo, 75 è questo caso del Circeo che mobilita e fa discutere molto la società civile. Addirittura nell'anno successivo avviene una grande mobilitazione da parte delle donne che si prende il nome di Riprendiamoci la notte, forse una delle iniziative più visibili messe in campo dalle donne, appunto il fatto di riprendersi quegli spazi e quel tempo che era reputato tra i più rischiosi per le donne stesse. Consapevolezza e mobilitazione sono anche aiutate dalla diffusione di alcune pubblicazioni. Penso ad esempio a Susan Brown Miller contro la nostra volontà, ma penso anche al libro di Maria Adele Teodori, Le violentate. Un affondo sulla società di questo periodo molto interessante lo potete trovare nel video che vi ho messo sotto il titolo La questione femminile, che cos'è la questione femminile? Vedrete che se avete pazienza di guardarlo, che gli spunti di riflessione mo sono moltissimi e questo video ci cala esattamente nella realtà appunto degli anni 70, perché prevede una serie di interviste appunto eterogenee a varie classi di persone, di varietà e quant'altro. Vi inviterei a riflettere almeno su due di questi degli spunti che propone questo filmato, che sono ad esempio l'attualità di alcune questioni che vengono poste in atto sulla violenza, sui ruoli delle donne, sugli atteggiamenti tra uomo e donna e quant'altro, e quanto di quello espresso ormai 40 anni fa, 50 anni fa, ci sia ancora ora. E l'altro interessante, secondo me, spunto di riflessione sul linguaggio che viene utilizzato, su quale tipo di parole scelgono donne e uomini per parlare degli argomenti sui quali sono sollecitati. Un ulteriore aspetto che porta avanti la riflessione sulla violenza, ad esempio, è la creazione di alcuni centri antistupro. Uno dei più famosi viene creato nel 77 a Roma, anche se a vita corta, e poi questi creano anche una riflessione che è portata avanti, ad esempio, dall'UDI, per promuovere delle proposte di legge di iniziativa popolare ancora, che codifichino finalmente lo stupro come un reato contro la persona e non contro la morale, come era codificato dai tempi del codice Rocco del 1930. Attenzione è anche posta a quella che è la violenza nella sfera domestica. Queste iniziative si concludono, diciamo così, arrivano a maturazione nel 1980 e raccolgono oltre 300.000 firme per cambiare appunto questa norma del codice penale. Però ancora si registrano divisioni all'interno del movimento femminista e questa proposta di legge ha delle diverse battute d'arresto che portano poi addirittura anche nel 1993 a delle forti proteste di piazza. Un ulteriore fatto di cronaca contribuisce a questo dibattito e in qualche modo sensibilizza e orienta ancora la opinione pubblica per maturare queste scelte e per arrivare far maturare questi risultati avviene nel 78. Qui abbiamo, e vi riporto il link anche di questo documentario che potete visionare, qui abbiamo la diffusione in televisione, in onda, sulla RAI, nel 79, di un documentario appunto intitolato Processo per stupro. La regista è Loredana Dordi, che vuole documentare quello che è il meccanismo sociale segnalato appunto da molte femministe, da molti dei loro congressi, e cioè il fatto che la violenza e lo stupro sulle donne sia spesso considerato nei processi che seguono queste violenze in modo del tutto arbitrario. Addirittura che questi processi vedano che la vittima si trasforma in imputata. Ovviamente si rivà a quel caso che avevo citato in precedenza, ma in questo caso si analizza il processo celebrato nel Tribunale di Latina e che praticamente dal quale viene tratto un documentario che viene seguito in TV da 9 milioni di spettatori e ha una risonanza tale che ad esempio vince anche dei premi internazionali. La vittima di questo processo è una giovane di 18 anni che denuncia di aver subito una violenza da 4 uomini. Il processo è reso complesso dal fatto che la vittima conosceva uno degli imputati e che non presentava segni di percosse o di maltrattamenti. Come difensore di parte civile ritroviamo ancora l'avvocata Tina Lagosteni Bassi, che esprime in questo modo molto efficace anche lo stato d'animo e anche il contesto nel quale questo processo avviene. E dice l'avvocata Lagostina Bassi: ricordo che la gente era sconvolta perché nessuno immaginava realmente quello che avveniva in un'aula giudiziaria, dove la giustizia era altrettanto violenta degli stupratori nei confronti delle donne. Era una violenza. Uno proprio la sentiva materialmente. Infatti, come potete vedere appunto nel filmato che vi ho riportato, gli avvocati difensori a questo processo inquisiscono dettagli della violenza e vanno a scavare nella vita poi privata della persona offesa per addossarle la responsabilità della violenza stessa. Addirittura a un certo momento l'avvocata Lagostina Bassi deve precisare, se avete la pazienza di guardarlo lo capirete, deve precisare che la vittima è la giovane, non sono gli altri, i quattro stupratori sono imputati. Ne emerge però un atteggiamento mentale abbastanza diffuso nell'Italia da allora, che vedeva in buona sostanza questo pregiudizio. Una donna, diciamo così, di buoni costumi non poteva essere violentata. E se questa violenza c'era stata, evidentemente doveva essere stata provocata da qualche atteggiamento sconveniente appunto da parte di questa donna. Aprendo in qualche modo la porta, diciamo così, al fatto che di giustificare almeno in tutto o in parte la violenza subita. Addirittura tentativo di molti avvocati difensori era quello di far passare l'idea che in qualche modo appunto la dubbia moralità dovesse in qualche modo attestare che la donna fosse in qualche modo consenziente. Ora, è un documento anche questo abbastanza impressionante, che però ci fa comprendere quali sono stati i punti di partenza e qual è stato l'humus, diciamo così, nel quale queste discussioni si sono fermate e sono andate avanti. Anche per questo il cammino appunto di queste riforme nel campo della violenza contro le donne non si esaurisce alla fine degli anni 70, ma sarà ancora lungo. Infatti bisogna aspettare il 1996 perché il reato di stupro sia definito come crimine contro la persona e non più come un crimine contro la morale. E aspettare appunto il 96 per vedere le pene inasprite contro appunto i perpetratori di questo reato, però appunto, come sappiamo e come ci suggeriscono anche le cronache più o meno quotidiane di questi periodi, la strada è ancora lunga e il cammino sembra ancora in salita. Un'altra riforma legislativa correlata a questo tema riguarda il delitto d'onore, argomento del quale abbiamo già discusso più volte e che finalmente nel 1991 ha un punto di svolta, perché sono abrogate quelle norme del codice penale che prevedevano l'onore come una delle circostanze attenuanti per i reati violenti, ad esempio l'omicidio. I delitti d'onore però non scompaiono, ma rimangono sotto traccia. Riemergono anche in quelle culture, tra molte virgolette, malavitose. Finalmente, sempre nel 1981, viene abrogato anche il matrimonio riparatore, ovvero quel matrimonio che per salvare appunto l'onore della donna, la sua rispettabilità, eccetera, eccetera, prevedeva che chi aveva commesso la violenza potesse riparare ed estinguere anche il reato di violenza sposando la donna stessa, come se una donna che sposasse il proprio stupratore fosse quindi a riparo, oppure l'uomo che sposasse la donna che aveva violentato fosse per questo innocente per il crimine che aveva commesso. Il 1981 e l'altro ieri però segnano con un grandissimo ritardo comunque un passo avanti determinante anche in questo frangente.